un buongiorno da Radio Atlanta Milano. Eccoci al nostro consueto appuntamento con Amici a Quattro Zampe. In studio abbiamo il dottor Piero Bianchi, veterinario, che risponde alle domande che sono giunte durante il corso della settimana tramite la nostra mail, che vi ricordo è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. Se volete potete inviarci un messaggio WhatsApp anche attualmente durante la diretta al 373-88-00-855. Ripeto, 373-88-00-855. E do subito la parola al dottor Piero Bianchi. Buongiorno.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Ormai siamo nel pieno del clima estivo, ci sono tutta una serie di problematiche delle quali magari cominceremo a parlare se avremo tempo. Credo che ne avremo, perché oggi abbiamo solamente due email che sono arrivate. Se nel frattempo non arriveranno messaggi tramite WhatsApp o telefonate in diretta, magari affronteremo uno di questi temi più tipicamente caratteristici di questa stagione dell'anno. Ma intanto andiamo a leggere la prima email.
Allora, la prima mail ce l'ha scritta Virginia e ci chiede a lei: dottore, buongiorno, la mia gattina di 8 mesi spesso dà la caccia ai pesciolini argentati e li mangia. Volevo sapere se può esserci qualche pericolo nell'ingestione di questi animaletti.
Allora, il gatto è un predatore, è un cacciatore, e quindi per natura è portato, cara Virginia, a inseguire e a catturare tutto ciò che si muove. Prova ne è che nel momento in cui vogliamo far giocare un gatto, tipici sono i giochini come le cordicelle, le palline, le piume attaccate alla canna da pesca, cose di questo genere. Il movimento stimola l'istinto venatorio, che è tipico di questa specie animale, e quindi il gatto si mette a inseguire e a cacciare anche degli esseri viventi, perché chiaramente in natura il gatto vive della caccia, quindi cattura durante la giornata dai 7, 8, 9 piccole prede, così è stato stimato dagli etologi, dagli scienziati, per poi mangiarle. Chiaramente se ha fame, perché è altrettanto tipico il caso del gatto domestico, del gatto di casa che magari ha accesso all'esterno in giardino, o del gatto magari di campagna ma che vive comunque in casa e viene nutrito dalla sua famiglia d'appartenenza, che va in giro, cattura i topolini, cattura gli uccellini, ma poi non li mangia, li porta magari a casa come trofeo. Perché questo fa parte proprio dell'istinto di caccia, che è tipico. Il gatto è una piccola macchina da caccia, una piccola macchina da guerra, e quindi è normale che insegua anche i pesciolini argentati, che sono quegli insetti che si trovano magari dove c'è la pattumiera, dove ci sono residui soprattutto di tipo alimentare. E ovviamente li mangia. Ci sono gatti che danno la caccia alle mosche, ci sono gatti che danno la caccia alle zanzare e poi le mangiano. È un atteggiamento assolutamente normale, per cui non ci sono pericoli particolari per questo gatto, in quanto sono insetti, sono animaletti che non portano di per se stessi problemi o malattie. Credo che sia anche abbastanza difficile, sto andando un po' per senso logico, che possano trasportare o veicolare questi insetti delle malattie o delle forme parassitarie, anche perché tipicamente non vanno a posarsi su deiezioni come invece fanno le mosche, per esempio, piuttosto che su materiali infetti o dove ci siano dei parassiti. Quindi direi assolutamente alla nostra ascoltatrice di tranquillizzarsi, di mettersi il cuore in pace, perché non ci sono assolutamente problemi. Tra l'altro non dimentichiamo che il gatto in questione ha 8 mesi, quindi è nel pieno del suo sviluppo psicofisico, quindi in quella fase, chiamiamola giovanile, adolescenziale, in cui ha voglia di giocare. Quindi è chiaro che se non viene stimolato con dei passatempi, dei giochi in casa, deve arrangiarsi come può. E quindi l'idea di catturare una preda vivente, vera e propria, pur se piccola e pur se difficile da catturare, perché non è facile ovviamente per un gatto dare la caccia degli insetti volanti, e quindi la cosa è assolutamente normale. Diverso può essere il caso del gatto che ha libero accesso all'esterno e che invece, sempre in questa stagione, proprio in questa stagione, magari dà la caccia a degli insetti che possono essere pericolosi, come per esempio le api o le vespe. Ecco che in questo caso ovviamente il miccio non fa distinzione tra una zanzara, tra un passerotto, tra una vespa o tra un pesciolino d'argento. Chiaro che se la vespa giustamente lo punge, possono esserci anche delle conseguenze importanti, anche se questo adesso esula un pochettino dalla risposta per la nostra ascoltatrice Virginia. Per cui chiuderei comunque qui la risposta a questo punto e passerei alla seconda email.
Allora, la seconda email ce la scrive Giovanna e chiede: il mio cane, un cocker di 2 anni, da alcuni giorni scuote la testa. Da quello che ho notato, credo abbia un problema ad un orecchio. Lei pensa che sia il caso che io lo porti dal veterinario? Perché già alcuni mesi fa aveva avuto lo stesso problema, ma poi nel giro di alcuni giorni si era risolto da solo. Grazie Giovanna.
Dunque Giovanna, il cocker spaniel inglese è un animale tipicamente portato e predisposto allo sviluppo di otiti, quindi di infiammazione, di processi infiammatori dell'orecchio esterno. Con orecchio esterno viene chiamato il canale, la tuba uditiva, che il canale uditivo, meglio, che va dal padiglione auricolare fino alla membrana del timpano. È un tragitto molto lungo, tra l'altro, nel cane, è un tragitto lungo che compie un angolo, per cui diciamo che l'otite, come normalmente viene chiamata, viene identificata con l'infiammazione a carico di questa porzione anatomica. Perché il cocker spaniel inglese è predisposto? Perché, come tutte le razze con orecchio pendente, non viene favorita la circolazione dell'aria, quindi eventuale materiale che rimane e ristagna nell'orecchio può più facilmente andare incontro a dei processi, diciamo così, di tipo degenerativo, che esitano poi in una serie di alterazioni che possono portare a delle infezioni, a delle infiammazioni e quant'altro. Molto spesso il problema si manifesta proprio con la sintomatologia descritta, quindi scuotimento del capo, spesso si ha anche prurito auricolare, quindi il cane con le zampe posteriori si gratta uno, l'altro o entrambe le orecchie. A volte si può avere anche dolore quando si va a toccare la parte, soprattutto magari se si fa indossare il collare all'animale facendolo passare attraverso la testa, può essere che l'animale reagisca e abbia dolore. Purtroppo non è possibile, per via radiofonica o per via telefonica, capire se in questo momento, da quello che descrive Giovanna, c'è o meno un'otite, perché l'unico modo per saperlo con precisione è una visione diretta del canale con quello strumento che si chiama otoscopio, grazie al quale il veterinario può entrare nel canale uditivo e guardare la mucosa dell'orecchio, guardare se ci sono stati infiammatori, se c'è magari del cerume, se c'è del materiale patologico, dell'essudato e così via. Tutto questo chiaramente ci porta a rispondere a Giovanna che se la cosa persiste, se non cessa e se non passa per conto proprio, come è accaduto l'ultima volta, perché, aperta parentesi, può anche essere che l'animale magari abbia un fastidio momentaneo legato ha una punturina di insetto, qualche cosa che, con cui si è irritato, quindi non si tratta di una vera e propria otite. Però, per saperlo con precisione, ripeto, se la cosa non passa entro qualche giorno, vale sicuramente la pena di farlo vedere al veterinario, anche perché queste forme di otite, se trascurate, possono poi degenerare e portare a delle complicazioni importanti, soprattutto in certe razze. Tra l'altro, va comunque, diciamo così, sottolineato il fatto che nella maggior parte dei casi le forme soprattutto di tipo cronico di otite, quindi quelle che sembrano guarire ma che in realtà non guariscono mai, sono legate nel 90% dei casi a fenomeni di tipo allergico, spesso su base dietetica, e questo si riflette negativamente sulla porzione esterna dell'orecchio, che è comunque un, diciamo così, un organo che fa parte, l'orecchio esterno, dell'apparato tegumentario. Quindi è come se ci fosse un coinvolgimento locale di una zona di pelle, di cute, dove il corpo, l'organismo animale ha un'area, una zona che è un pochettino più debole, che più facilmente può essere colpita da queste forme. Anche la tendenza a sviluppare cerume, che è poi un po' l'anticamera delle forme di otite, può essere messa in relazione magari a certi tipi di diete troppo proteiche o a certe intolleranze di tipo alimentare, più che le allergie, le quali intolleranze possono causare questo tipo di problema. Una cosa interessante che prendetela come volete, però vi dico che c'è un fondo di verità. Molto spesso le otiti o i coinvolgimenti auricolari nel cane sono monolaterali, cioè interessano solamente un orecchio, o il destro o il sinistro. Se c'è una tendenza nel tempo a ricronicizzare sullo stesso orecchio, la medicina orientale dice che l'orecchio destro è l'orecchio emozionale e l'orecchio sinistro è l'orecchio alimentare. Io devo dire che ho riscontrato nella pratica molto spesso, non affidandomi completamente a questo tipo di ragionamento, che per carità avrà delle sue basi scientifiche, ma che è un po' contrario, diciamo, alla medicina tradizionale, però effettivamente ho constatato che la tendenza a sviluppare problematiche, cerume, otiti da una parte o dall'altra, molto spesso corrisponde proprio a quanto detto dalla medicina orientale, a quanto riferito da questa cosa. Per cui è un aspetto interessante che va tenuto in considerazione se ci troviamo di fronte a dei problemi che si verificano solamente da un lato. Io farei una piccola pausa, adesso siamo arrivati più o meno a metà del tempo a nostra disposizione, abbiamo esaurito le domande, magari ripeteremo adesso anche il numero WhatsApp per chi vuole intervenire in diretta, se no dopo la pausa musicale parliamo magari di qualche cosa che interessa i nostri amici a quattro zampe in questo periodo dell'anno.
Benissimo, il nostro numero di WhatsApp per mandare messaggi vocali oppure messaggi scritti è 373-8800-855, ripeto 373-8800-855. Chi volesse può anche intervenire in diretta ponendo le domande al dottor Piero Bianchi allo 02 31 60 10. E ora facciamo una pausa musicale con un brano datato 1967, Lucio Battisti con Era.
Sorrise triste. Ora ci sei tu. Ho paura quando penso che
era Lucio Battisti, 1967, un brano dal titolo Era. Allora riprendiamo il nostro appuntamento, Amici a Quattro Zampe, dopo la pausa che abbiamo appunto appena fatto a livello musicale, e ridò nuovamente la parola al dottor Piero Bianchi. Però vi ricordo prima che se volete inviarci un messaggio con una domanda inerente al vostro amico a quattro zampe, il vostro compagno che sia appunto anche che non sia cane, gatto, ma anche magari un coniglio eccetera eccetera, potete chiamare al 373 88 00 855, 373 88 00 855. Ridò nuovamente la parola al dottor Piero Bianchi.
E io vorrei parlarvi, vorrei raccontarvi qualche cosa a proposito di una malattia che è la leishmaniosi, che sta diventando particolarmente diffusa e importante nel nostro paese, perché è una malattia che interessa prevalentemente il cane, anche se ci sono, pare, anche dei coinvolgimenti a livello felino, sui quali si comincia a dire qualche cosa pur non essendoci una documentazione scientifica ancora accertata o acclarata. Però le stime, le cifre sono abbastanza preoccupanti, perché questa malattia, che è tipica del bacino del Mediterraneo e di altre zone del mondo vicino al mare, diciamo così, si sta muovendo, si sta spostando con una certa rapidità, in quanto originariamente era confinata soprattutto alle isole, la Sicilia, la Sardegna, l'isola d'Elba, e alle zone meridionali del nostro paese, principalmente la Puglia e la Calabria, ma poi nel corso di chiaramente 30 anni, 40 anni, 50 anni, si è via via sempre più diffusa, coinvolgendo praticamente ormai tutte le zone costiere, quindi partendo dalla Liguria a ovest, arrivando giù fino alla punta dello Stivale, girando sul Tacco, tornando su dall'altra parte e più o meno arrestandosi all'altezza di Ravenna. Diciamo che la zona costiera tra Ravenna e il Veneto, per intenderci, fino ad arrivare alle zone che poi confinano con i paesi vicini, con le nazioni vicine, che poi sono la Croazia in quella zona lì, sembrano abbastanza indenni. La stessa Croazia, per chi trascorre le vacanze, e non sono pochi da quelle parti, può stare abbastanza tranquillo. Però c'è stata una diffusione anche verso il centro quindi non solamente nelle zone di mare, nelle zone costiere, ma interessando anche le zone pedemontane, per esempio in Piemonte, per esempio attorno al lago di Garda, per esempio in alcune zone della Valle d'Aosta, la pianura padana. Noi vi parliamo, come sapete, da Milano. A Milano città il problema per fortuna non sussiste ancora, però i viaggi, gli spostamenti, le vacanze non fanno altro che aumentare la diffusione e favorire il contagio. La leishmaniosi è una malattia molto particolare, perché è una malattia strana che può dare sintomatologia estremamente disparata, ma soprattutto la cosa più importante è una zoonosi, quindi vuol dire che è una malattia che può interessare anche l'uomo. Non si capisce bene perché, però sembra che i parassiti responsabili, i protozoi responsabili, questa leishmania, che è l'agente patogeno per eccellenza, preferisca l'organismo canino. Quindi esiste anche il rischio di contagio per l'uomo, senza dubbio, però a parità i cani sono preferiti. Precisiamo subito che nell'uomo il contagio non avviene dal cane, ma c'è sempre bisogno di un ospite cosiddetto intermedio. Sono i cosiddetti pappataci, cioè i flebotomi, come sono chiamati in termine più scientifico, i vettori della malattia. I pappataci sono quelle piccole zanzare che non sono zanzare, perché hanno delle caratteristiche che adesso non sto a spiegarvi, ma che probabilmente non conosco nemmeno io, perché lì entriamo nell'entomologia, che è un settore che esula un po' dalla mia competenza. Però diciamo che è come se fossero delle zanzare più piccoline, le quali cominciano a farsi vive al calar del sole, quindi dopo il tramonto, e rimangono attive per tutta la notte. Cosa fanno? Succhiano il sangue, come le zanzare, quindi si attaccano ai cani, si attaccano alle persone e succhiano sangue, creando delle punture fastidiose. In pratica, ripeto, è come se fossero delle zanzare, anche se zanzare in realtà non sono dal punto di vista scientifico. Queste zanzarine, se sono portatrici di questo protozoo, la leishmania infantum, si chiama così, la inoculano nell'organismo. Ed ecco che nell'organismo questo protozoo, che è un elemento unicellulare, quindi piccolissimo, comincia a muoversi, a creare dei danni, va incontro a uno sviluppo biologico, ma necessita poi, in fase di riproduzione, diciamo così, di compiere una parte del suo ciclo vitale nel corpo del papataccio, nel corpo della zanzara. Quindi non esaurisce la sua vita, la sua esistenza, il suo ciclo biologico, come è più corretto dire, in un solo organismo animale, ma ha bisogno sempre dei due organismi. Quindi nel momento in cui la zanzara, il papataccio, punge, se è portatrice può trasmettere quello che ha nel suo corpo, cioè la forma immatura, ma al tempo stesso, nel momento in cui succhia il sangue, può aspirare nel proprio corpo le altre forme presenti magari in quell'organismo, dove si sviluppano successivamente. Non so se è chiaro questo concetto, ma era per spiegarvi che il passaggio dal cane all'uomo, così come dal cane al cane o dall'uomo all'uomo, non può essere mai un passaggio diretto. C'è sempre bisogno di una fase del ciclo vitale intermedio che deve essere per forza fatta nell'organismo del pappataccio. Ecco che a quel punto, però, una volta che sono penetrati nell'organismo animale o umano che sia, cominciano a fare dei danni. Ovviamente i danni sono tanto più importanti quanto maggiori sono. Sappiamo che in medicina non tutti i casi sono uguali, c'è chi più è più debole di difese, c'è chi è più predisposto, più recettivo, e così via. diciamo che nei casi più gravi questa malattia diventa veramente mortale, nei casi più lievi non ci si accorge di nulla. I sintomi sono talmente tanti e talmente disparati che non sto nemmeno a elencarli, sono praticamente, possono essere interessati praticamente tutti i distretti e i settori, diciamo così, e gli apparati dell'organismo animale, quindi dai reni al fegato, all'intestino, alla milza, ai linfonodi, al sistema nervoso, alle articolazioni, gli occhi, insomma, chi più ne ha più ne metta. Volevo però puntualizzare e soprattutto mettere sul chi va là coloro che, andando in vacanza, portano il cane in zone a rischio, o coloro che magari vivono già in una zona a rischio, perché quello che è soprattutto importante è la profilassi, la prevenzione, in quanto una volta che il cane si è ammalato si tiene, ahimè, purtroppo la malattia per tutta la vita, perché di leishmaniosi non si guarisce. Quindi chi prende un cane, chi adotta magari anche un cane leishmaniotico, e non sono pochi, perché ormai c'è questa moda, questa abitudine di adottare gli animali dal sud, e c'è chi, ho dei clienti proprio che me l'hanno detto, c'è chi preferisce adottare un cane già malato per curarlo, ma purtroppo la leishmaniosi la si tira dietro per tutta la vita ed è anche un bel debito per il proprietario, perché bisogna periodicamente ripetere degli esami, delle terapie, eccetera eccetera. Ma quello che conta, come dicevo, è la profilassi che si basa su tutta una serie di interventi necessari per evitare il contatto del pappataccio con l'animale. Quindi esiste un vaccino che dà una discreta copertura, non è chiaramente un 100%, ma è una buona percentuale. Quindi gli animali che passano tanto tempo nelle zone a rischio è bene che siano vaccinati una volta all'anno, e quindi questo è un primo passo. Gli insetto repellenti sono quelle sostanze che si mettono sul corpo per impedire che i pappataci arrivino sull'animale, lo pungano e, succhiando il sangue, trasmettano e ricevano, come abbiamo detto precedentemente. Insetti repellenti, in commercio ce ne sono di vari generi, ci sono i collari, ci sono le pipette, ci sono gli spray, eccetera eccetera. E questo è un secondo aspetto molto importante, soprattutto magari per chi trascorre un breve periodo di vacanza al mare con il cane, una settimana, 15 giorni, allora l'utilizzo dell'insetto repellente ha un senso importante, mentre il vaccino a questo punto magari serve meno. Ci sono degli immunomodulatori, cioè dei farmaci che, somministrati per bocca, determinano un potenziamento di quel settore del sistema immunitario che si occupa dei protozoi. Quindi anche questa ipotesi va presa in considerazione se si trascorre un periodo medio lungo in zone di mare, anche 15-20 giorni, giustificano l'utilizzo dell'immunomodulatore. E poi ci sono dei consigli invece di tipo pratico da applicare in loco. Per esempio, mettere delle zanzariere a maglie molto fini alle finestre, perché in questo modo i pappataci non possono entrare in casa. Evitare magari di portare i cani fuori alla sera dopo il tramonto e fino all'alba. Evitare ai cani di dormire fuori, cosa che magari in molte zone rurali o di campagna comunque avviene. Utilizzare tutti quei dispositivi anti-zanzare, come le varie piastrine, i vari ultrasuoni, gli zampironi, tutto quello che volete. Facendo tutte queste cose insieme riusciremo ad avere una maggiore accuratezza profilattica, perché ognuno di questi interventi che vi ho citato, quindi il vaccino, l'insetto repellente, l'immunomodulatore, eccetera eccetera, ha una valenza specifica complementare alle altre e quindi diversificata rispetto alle altre. E poi, soprattutto, se ci si reca in luoghi di villeggiatura, chiedere sempre prima al veterinario se può valer la pena di impostare una profilassi di questo tipo. Profilassi che ha anche lo scopo, attenzione, per chi vive magari in città e non si reca in zone a rischio, di proteggere l'animale per evitare proprio la diffusione della malattia che magari viene portata da altri. siamo arrivati alla conclusione anche oggi del nostro appuntamento. Vi comunico che la prossima settimana, venerdì prossimo, non ci sarò, quindi salterà questa nostra trasmissione. Riprenderemo il venerdì successivo, che sarà il 17 di luglio, venerdì 17, anche se non è una data ben augurante, ma saremo qua. Penso per l'ultima puntata prima della pausa estiva. Io nel frattempo vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, vi do appuntamento intanto al 17 di luglio, e cedo nuovamente la parola a Mauro, che vi ricorderà invece i contatti per chi vuole scrivere. A risentirci.
Benissimo, ringraziamo il dottor Piero Bianchi, veterinario, che ha risposto alle vostre domande per la puntata di oggi, e vi ricordo che potete inviarci le vostre mail con le vostre domande alla nostra studio @radioatlanta.it, ripeto, studio @radioatlanta.it. Quindi grazie per averci ascoltato, vi lasciamo in compagnia di un ultimo brano, un brano di Enzo Iannacci, anche questo un po' datato, si intitola Ragazzo Padre. Vi auguriamo un buon weekend, a risentirci quindi tra due settimane.
Un giorno m'è arrivata un mattino d'estate, si è installata in salotto, mi ha chiesto di fumare. Vi lascio immaginare com'è andata a finire, mi sono ritrovato un figlio da nutrire. Sono un ragazzo padre, chiedo la carità. Io sono un peccatore per questa società. Sono un ragazzo padre. Son 20 anni che giro, il figlio è quasi grande, data la stagione, bisogna provvedere, perché ieri sera al parco faceva tanto freddo, siamo stretti forte, forte, e siamo finiti dentro. Sono un ragazzo padre, chiedo la carità. Io sono un peccatore per questa società. Sono un ragazzo padre. Sei un ragazzo padre.